da partita, credo. Allora, direi che a proposito del Vangelo di Luca, che inizia, no, con la figura di Maria, lei dice quello che molti biblisti pensano, cioè che ogni evangelista che scrive il Vangelo, parlando di Gesù, cioè ha in mente anche un discepolo particolare a cui il Vangelo si rivolge e che è presente nel Vangelo. Per esempio, nel Vangelo di Giovanni la figura centrale, da un certo punto in poi, è il discepolo che Gesù amava, quello che noi poi identifichiamo con Giovanni, oggi non si sa per Giovanni, ma comunque una figura di questo discepolo che Gesù amava, che ha un rapporto particolarissimo con Gesù. Nel Vangelo di Marco non c'è, forse Pietro da una parte che riassume un po' tutti i discepoli che non gliela fanno, cioè non capiscono, cioè rimangono indietro. Gesù dice delle cose e loro non comprendono. Cioè, e dall'altra parte un Gesù che gli dice, e vedremo, no? Voi sarete scandalizzati, ma io vi precederò in Galilea, cioè io ci sono. Il Vangelo di Matteo ha un discepolo che è il discepolo che studia in qualche modo, e lo scriva, che sa trarre dal suo tesoro cose nuove, cose antiche e cose nuove. E in Matteo è il Vangelo che più fa riferimento all'Antico Testamento, no? Come è scritto, e perché si adempisse ciò che era scritto, eccetera, eccetera. C'è uno che legge le scritture, no? E quindi a partire dalle scritture cerca di capire il maestro Gesù. Nel Vangelo di Luca, lei dice, secondo me, il discepolo che Luca fa presente è Maria. E allora una discepola che già a partire da come viene presentata nel rapporto con il Signore che attraverso l'angelo le annuncia, è una che domanda, è una che questiona, no? All'angelo che dice, no, cioè, com'è possibile? Cioè, io, la mia vita non corrisponde a quello che tu mi dici, come sarà possibile? Cioè, pensate, una donna, ricordate quello che una volta era molto di più di quello che ancora oggi un po' c'è, che si mette a fare, a questionare l'Onnipotente. Non è neanche Mosè, uno dice, vabbè, Mosè, no, ha scelto, non è un uomo a capo, no? Non è il sommo sacerdote, ma una donna che fa questioni e dice, com'è possibile? Quindi molto diversa da tante volte l'ideale che tanti preti vorrebbero, no? Nel cristiano di buonino che obbedisce, che non fa domande, che la dottrina è chiara, no? Eccetera, le immaginette della Madonna che stanno sempre così, cioè, no? Come gli uomini vorremmo le donne, no? Silenziose, obbedienti, è sempre così. E allora invece la discepola è una che fa, che rompe il capo, e la cosa paradossale è che Dio ci sta, cioè che non mi potete si mette a parlare con una donna parlate di provincia, di un'estrema provincia come sappiamo di Nazareth, perché no, non se non fosse stato perché Maria era lì e Giuseppe, e noi a Nazareth non ci andremo mai, neanche i nostri giri interessati, non ci andremo mai. Quindi è l'Onnipotente, il creatore del cielo e della terra, che perde tempo con una donnina che, no, giovane, che si mette, tra l'altro queste promesse spose probabilmente dodicenni, tredicenni, no? Cioè erano a quel tempo ci si sposava così con una ragazzina e l'Onnipotente si mette.
Chiedo scusa perché c'è una non più tanto ragazzina sotto che fa da mangiare, che però avrebbe piacere di sentire anche sì. Lei.
Sì, volentieri.
Sì, così piatto anche l'amplificazione su di sotto.
Volentieri. Si sente?
Sì, perfetto.
Perfetto. Ecco, allora, questo per dire una... non è un peccato farsi domande. Non è un peccato farsi domande. Anzi, Dio vuole che noi facciamo domande. Dio vuole che noi lo questioniamo. E farsi domande non è come... No, una volta, tempo fa, ero in una... prima del tempo di Francesco, perché grazie a Dio sono dell'idea che Francesco è un dono di Dio per la Chiesa, e prima che arrivasse Francesco, ero ancora sotto il pontificato del Benedetto, ero in una sessione di preti, e il vescovo, che all'inizio di questa sessione, da non ci doveva essere tanti altri incontri, eccetera, chiedeva: di che cosa parliamo? Di che cosa in questi incontri, che cosa parleremo? Allora uno si alza, faccio uno un po', no, cioè non di quelli no global, cioè di quelli un po' più, che si alza e dice: dovremmo parlare della questione dei divorziati. No, immediatamente si crea un attimo di... era un tempo in cui non so, no? Allora anche il vescovo, perché quando lui dice: dobbiamo parlare, ma in che senso dobbiamo parlare? Cioè, perché dato che nelle parrocchie ci sono risposte diverse ai vari divorziati, allora no, non va bene, dovremmo uniformare la cosa, no? Allora perché il vescovo interviene subito dicendo: sì sì, ne possiamo pure parlare, ma la dottrina è chiara. Tanto più uno dice: se la dottrina è chiara, che ne stiamo a parlare? Bastardo, sì. Grazie a Dio Francesco ci dice: anche se abbiamo la dottrina, ci si vede le cose, poi abbiamo la vita, ci questiona. E la cosa è non abbandonare la dottrina, non abbandonare, ma metterla in relazione alle domande che la vita ci pone. Perché la dottrina mai smentisce la vita. Sono delle indicazioni, ma la vita è sempre di più. È vero che anche a questo signore, attraverso l'angelo, che dice qualcosa a Maria, Maria domanda, ma com'è? No? E continuerà a domandarsi, perché come sappiamo Maria si porterà nel cuore e serverà queste cose, meditando su di esse. Quindi il cammino di Maria è un cammino di domande. E il cammino anche di, come anche nel Vangelo di Marco, c'è di non capire il fine. Posso dire sì, come noi non comprendiamo nella nostra vita, tante cose della nostra vita e dove sei il Signore. Allora, dei discepoli, delle discepole vive, e qui cominciamo a parlare un po' più sul discorso del trigo, che nei primi secoli, come sappiamo, il cristianesimo diventa dalle nostre parti religione di Stato nel IV secolo, quando l'impero romano, no, per tanti motivi, lo assume più o meno decisamente con i primi imperatori come religione di Stato, quindi diventa la cristianità. Ma fino al IV secolo il cristianesimo è stato una parte, all'inizio anche qualcosa di molto minoritario. No? Questo per dire che intanto non era facile incontrare dei cristiani, perché non è che ce n'erano tanti, no? E questo non dice che non c'erano altre fedi, no? Però se qualcuno a un certo punto, lavorando, no, nell'ufficio, no, del municipio romano di, non so se esisteva Carico in quel tempo, no, eccetera, ma o di Ampiterra, che forse più antica, no? E allora a un certo punto invitava un certo amico di un certo Caio Sempronio e quindi cominciano a diventare amici e questo Caio Sempronio mi piace perché è una persona che no, nel suo modo di lavorare, nel suo modo di essere parla di qualcosa, cioè una persona aperta, una persona che cerca di vivere il suo lavoro con sobrietà, con onestà. Poi si conoscono un po' di più, si invitano a casa e quindi conosce la famiglia e vede che questa famiglia ha qualcosa, cioè no, c'è un'umanità che in qualche modo parla, che in qualche modo dice anche qualcosa di diverso rispetto alle fatiche, anche loro hanno le loro fatiche, non sono superman, eccetera. E allora a un certo punto si entra un po' più in confidenza e loro dicono di essere cristiani.
E uno dice, cioè, dice no, mettiamo un gruppo che diamo, no, sai, alcuni di noi sono ebrei, magari tutti sono noi, no? Ma che crediamo in Gesù di Nazareth. E questo qui dice, chi è questo? È un maestro, no, che è vissuto nella Palestina e che è stato un uomo che ci ha parlato di Dio, che ci ha presentato Dio, no? E che ci ha attratti, e noi vogliamo vivere secondo lui, in lui in qualche modo, no? Allora questo dice, ma potrei conoscerlo anch'io? E lui fa, se vuoi, puoi venire, no? E, eccetera. Allora sto dicendo, no, in maniera un po' così, però, quello che era l'approccio, no, dei primi ai cristiani, a questo piccolo gruppo. Per cui alcuni di loro, vedendo loro, vedendo questi cristiani e vedendo l'umanità, vedendo l'umanità, questo è interessante, no? Perché magari questo qui, questo cristiano che aveva incontrato non era quello che appena l'aveva incontrato ha cominciato a riempirlo di santini, no? Di volantini, no? Gesù è la risposta, è anche, cioè, no, ma guarda, sicuro, tutte le domande che io non so neanche quali sono, ma le dico io, cioè, ho già le risposte. No, no, era qualcuno che semplicemente la sua vita aveva qualcosa di bello, aveva qualcosa di una speranza, e questo attraeva, e allora attraeva qualcuno, non tutti, altri dicevano, beh, questi sono illusi, sono dei matti, eccetera. E, però qualcuno si avvicinava e chiedeva di diventare cristiano. E quindi, come sappiamo, il cammino per diventare cristiano era un cammino non immediato, c'erano alcuni anni di catecumenato e che portavano poi alla Pasqua, no? E quando uno si sentiva pronto, cioè catecumenato significava essere accompagnati da dei cristiani che leggevano le scritture insieme, c'era un discernimento sulla vita, c'era un, come dire, un conoscere il Signore Gesù e voler stare dietro a Lui, no? In uno stile che diventava uno stile di discernimento anche sulla propria vita, sulle proprie zone di vita, le zone di morte, e fino ad arrivare, no, a quei 40 giorni da Quaresima, no, che diventava la preparazione immediata con dei passaggi di scrutini, no? L'altro, cioè, uno di questi era poter ricevere il Padre Nostro, perché tra l'altro anche questi catecumeni, come voi sapete, cominciavano a partecipare alle Eucaristie, ma non a tutta l'Eucaristia. Partecipavano alla prima fase, alle letture, e poi venivano rimandati. Questo tra l'altro è veramente interessante per i bambini, che noi invece dobbiamo portare a messa, si scocciano, no, tutta la messa. No, no, l'iniziazione cristiana significava anche ripassi corrispondenti a loro. I catecumeni, dopo il Vangelo, no? Dopo l'omelia veniva fuori, ma non perché dovevano essere cacciati, perché c'era un'iniziazione, perché l'Eucaristia poi e il Padre Nostro era la preghiera dei cristiani, dei discepoli, ma non perché era un gruppo chiuso, assolutamente, no? Ma perché c'è un volere entrare, c'è una relazione che si fa in due, no? E allora a un certo punto questi venivano poi, chi arrivava poi ad battesimo, la notte di Pasqua, come sapete c'era la grande liturgia battesimale nelle chiese in Oriente, noi abbiamo ancora anche da noi in Occidente, a Firenze c'è il bellissimo battistero, no? Cioè, ma questi edifici che erano dedicati esclusivamente al battesimo. Interessante, no? Cioè noi nelle nostre chiese adesso si è dovuto rimettere il fonte battesimale, cioè perché per un certo periodo, no, era una vaschetta che si portava lì e si prendeva, no, l'acqua mobile e poi si metteva via. Invece no, era per dire, no, questo momento in cui uno veniva accompagnato dalla comunità, no, da un'entrata, la comunità poi andava dall'altra parte ad attenderlo. E se era un uomo era assistito dai diaconi, se era una donna era assistita da delle diaconesse, si spogliava, non completamente nudo, ma si spogliava per poter poi entrare nella vasca. Alcune vasche erano fatte a forma di croce, con dei gradini, uno per piano entrava e il vescovo, no? E lo gli domandava, no? Rinuncia a Satana, eccetera, prima rinuncia al male, e poi crede, credi mio padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e diceva credo, e veniva in mezzo. Poi usciva, vedi nel figlio suo Gesù Cristo, e diceva credo, e veniva, e nello Spirito Santo, credo. Usciva e veniva rivestito di una veste bianca, e quella vestina piccolina che voi fate, le nonne in genere fanno poi per i figli, no? Per il battesimo, che no? Piccola cosa, in realtà uno veniva rivestito, no? Si diceva quell'uomo nuovo, quella donna nuova. E finalmente veniva accolto dalla comunità in fretta che andavano a celebrare il ringraziamento di Dio, l'Eucaristia. Allora, perché sto dicendo questo? Perché io credo che tutto il nostro cammino che faremo in questi giorni ci potrebbe aiutare a quello che poi celebreremo sabato sera, e a un certo punto il presbitero, sarò io che presidendo, no, inviterò tutta l'assemblea a rinnovare le nostre promesse da prima. Cioè, nel senso, noi siamo stati, penso, no, battezzati tutti da piccoli, non abbiamo avuto noi, e però in qualche modo poi nella vita, se siamo qui, è perché in qualche modo più o meno il Signore Gesù ci interessa. E allora, dato che le relazioni si fanno in due, come dire, e si riscelgono, perché non basta sposarsi una volta. Non basta aver scelto di essere prete per la chiesa, no, una volta, cioè le relazioni si scelgono e si riscelgono, no? E anche il nostro essere cristiani di Cristo, ricordate, mi piace sempre ricordare come oggi nella lingua ebraica noi non siamo chiamati cristiani. Non serve neanche questo termine, serve più Italia Mascia, cristianici in qualche modo, ma siamo chiamati Nazareni, Nozrim. Allora, che è bello perché dice quelli che hanno a che fare con Gesù di Nazareth. Noi siamo quelli che hanno a che fare con Gesù di Nazareth. Però ecco, questa relazione di famiglia la si deve discegliere, di volere, in qualche modo il Signore Gesù mi interessa. Però questo non tanto a partire immediatamente da noi, certo noi lo dobbiamo volere, ma da, come dire, il fatto che Lui ci attrae. Io penso che l'esperienza delle guardie che nel Vangelo di Giovanni vanno per prendere Gesù, mandate dai sommi sacerdoti, e tornano senza averlo preso, e i sommi sacerdoti gli dicono: ma perché non l'avete preso? E loro dicono: non abbiamo mai sentito parlare un uomo come parla quest'uomo. Perché ci fidiamo, perché proviamo a fidarci, perché con tutti i nostri dubbi stiamo qua a perdere tempo dietro a questo Signore Gesù, perché come è Lui e come parla Lui, nessuno. E sarà quello che poi anche Pietro dirà in quel momento di crisi, no? In cui tanti se ne vanno dietro Gesù, Gesù si gira verso, vedendo che anche i dodici erano un attimo di lì a dire che non fanno lì, eccetera, e Gesù dice: volete forse andare anche voi? E Pietro dice: Signore, da chi andrei? Cioè, nella serie ci abbiamo ancora pensato, e tu solo hai parole di vita eterna. Non mi piace l'espressione vita eterna, perché non corrisponde neanche all'esperienza ebraica, una parola di una vita non più sconfitta dalla morte. E questo è il nostro problema. Noi amiamo la vita,
Vogliamo vivere e sperimentiamo tanta morte. Allora, come dire, questa vita che Gesù vive e ci comunica, in qualche modo ci parla di qualcosa, di una vita più forte della morte. E che anche se muore, non sarà per sempre. E allora, come arriviamo a questo triduo, come arriviamo a questo momento centrale della nostra vita cristiana, non, vi chiedo di non rispondere alle domande che faccio, i peccati non li lasciamo, ma per dire come è andata la Quaresima. Come arrivano i discepoli, tanto per consolarci un po', come arrivano i discepoli alla Pasqua? Noi. Vedete, allora Marco ce ne parla, e nel capitolo 8, e c'è questo famoso brano, no? Vedete, versetto 27, poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo, questo famoso brano, no? Dove Gesù vuole dei feedback al suo ministero, chiede ai suoi discepoli di cosa la gente sta capendo di me, della mia proposta, eccetera. E allora tutti entusiasti gli dicono che Giovanni Battista, Elia, altri uno dei profeti. Pensate, loro lo dicono in maniera, no, importante, perché Giovanni Battista era stato, no, Elia è il principale dei profeti. E allo stesso tempo questa risposta entusiasta, immediatamente, in prima battuta, come dire, nella coscienza di Gesù ha avuto sicuramente delle risonanze non tutte belle, nel senso che anche se le scritture non ce lo dicono, ma la letteratura devozionale che c'era a quel tempo aveva scritto le vite dei profeti, e queste vite dei profeti che noi non abbiamo nelle scritture, perché Isaia, come muore Isaia? Tra l'altro ce ne sono di più di Isaia, nell'unico Isaia. Geremia, come muore Geremia? Non c'è scritto, no? E anche gli altri profeti non abbiamo delle... Però queste letterature devozionali avevano riempito i vuoti. Allora la cosa che tornava sempre è che tutti i profeti morivano ammazzati. Allora anche nella coscienza di Gesù, no, questa risonanza parla di qualcosa. E comunque uno che porta la parola di Dio. Poi c'è il dialogo con Pietro, e vedete che quando poi Pietro gli dice tu sei il Cristo, versetto 29, vedete, cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Cioè, no, Pietro ha appena detto tu sei il Messia, colui che stiamo aspettando. L'attesa, Israele sempre più aveva coltivato, sentito nel cuore, no? il desiderio e l'attesa che Dio venisse a regnare. Cioè le esperienze monarchiche si erano concluse drammaticamente intorno al VI secolo con la distruzione di Gerusalemme, e tutti i re, più o meno erano stati dei disastri. Uno degli ultimi, Giosia, il ricordo è un po' migliore, cioè, no? ma la cosa è andata che lui è molto giovane, e quindi uno dice non ha avuto il tempo, e per cui il grido dei profeti era Dio regni, perché i nostri re sono disastri, sono i vini più sicuri. E sempre più questa attesa era stata così pensata col fatto che Dio sarebbe intervenuto attraverso un suo messia, un inviato. Pensate che il ritorno dall'esilio di Babilonia, Isaia chiama messia Ciro il Grande. Ciro il Grande, tra l'altro, non credeva neanche nel Dio di Israele, cioè era un imperatore che per motivi di potenza, aveva distrutto l'impero babilonese e aveva fatto un'altra politica rispetto ai babilonesi, cioè quella di lasciare andare le popolazioni che erano state deportate, di ritornare chi voleva alle loro terre. Isaia lo chiama Mashiach, cioè come dire, Isaia sapeva benissimo che lui non era neanche credente, no? Ma come dire, Dio opera nelle nostre storie, che sono storie di potenza, che insomma Dio opera, non c'è abbandono, e porta avanti la sua opera di redenzione e di salvezza. Per cui Ciro, al di là che non ha mai caduto, ma è stato strumento di Dio. E allora a un certo punto questo intervento sarà pieno, no? Il Messia che verrà veramente a rendere questa terra regno di Dio. E allora Pietro dice a Gesù: tu sei il Messia. Soltanto che Gesù comincia a dire: Pietro, hai capito, beato te, non gli dice bravo, gli dice beato te, no? E qui in un altro Vangelo, non qui in Marco, e sappiate che il figlio dell'uomo sarà appunto, dovrà soffrire molto e essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi. Attenzione, qui se noi dovessimo fare un'attualizzazione, sarebbe che il figlio dell'uomo dovrà molto soffrire a opera dei nostri presbiteri, dei nostri vescovi, cioè non sta dicendo dei nostri nemici, ma delle proprie autorità. Ricordate che anche i discepoli di Emmaus, a Gesù che non hanno riconosciuto, quando gli raccontano come è andato, noi speravamo che fosse lui a liberare Israele, ma i nostri capi, non dice i romani, non dice il clero corrotto, dice i nostri capi. Allora questa cosa che dovrà soffrire, ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Risorgere come vabbè, che significa? Ma invece che soffrire, questo lo sappiamo, lì ne abbiamo esperienza. E vedete, e Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Vedete, l'Evangelista ci dice che Gesù parla apertamente. Pietro, che nella sua intenzione sicuramente è quella di, come dire, correggere il maestro in camera caritatis, no? Cioè, se vuoi fare la figura, Pietro dice: il maestro è giovane, cioè ha detto una cazzata, e cioè, io che ho un'esperienza, cioè, no, lo devo correggere, cioè, però non voglio farlo apertamente come faceva Gesù, no? Ma per non fargli fare una brutta figura, fargli perdere autorità, no? Cioè, per cui lo chiama in disparte, lo prende in disparte e si mette a rimproverarlo. Gli altri Vangeli ci dicono che anche le parole, cioè ci dice: Dio te ne scappa, non ti accadrà mai, non ti accadrà mai. Vedete, no? Cioè il fatto che cosa Pietro non accetta? Che questa opera di Dio, come dire, si realizzi in una vita umana segnata dall'ingiustizia, dalla violenza e dalla morte, e soprattutto che la fatica, perché che la vita umana sia segnata dall'ingiustizia, dalla violenza e dalla morte lo sappiamo, però noi vogliamo un supereroe, cioè di uno che viene qui a salvare con le nostre stesse forze, che ce ne facciamo? Cioè noi vogliamo un uomo ragno, noi vogliamo un Superman, noi vogliamo qualcuno che non faccia miracoli, cioè, ma di uno che invece viene e si fa uno di noi e che non aggiunga niente alle nostre potenze, alle nostre, cioè vuol dire che ce ne eravamo ben due da soli, no? No, tu devi essere uno che non ci faccia morire, tu devi essere uno che non ci faccia soffrire, tu devi essere uno che ci risolva i problemi di lavoro, che ci faccia, no, ci faccia miracoli, ci risolva i problemi, cioè se tu vieni a farti uno di noi e ci lasci con le nostre beghe, allora. Vedete, noi vorremmo questo Dio tante volte, noi vorremmo questo Dio, il Dio, oggi si parla soprattutto nei paesi del nord Europa di questo ritorno al sacro. Sapete che tra i giovani, in molti paesi, cioè sta ritornando questa cosa della messa in latino, di questo sacro, quasi magico, questa... proprio il contrario del Vangelo, no? Di un Dio che si imbarca, di un Dio, perché se uno come lo... sì. E allora, ma egli voltatosi e guardando i suoi discepoli, cioè detto Gesù è un po' una, no? Un rompi, perché vedete, Pietro era stato educato, ne aveva parlato in disparte, lui si volta e parla, guardando i discepoli davanti a tutti. E si mise, rimproverò Pietro, vedete, tra l'altro è interessante, no? Perché Pietro lo rimprovera e Gesù lo rimprovera. E gli dice, vergi fra me, Satan, Satan non sta dicendo dei buoni, sta dicendo nemico, nemico, dietro. E tra l'altro vedete, dietro è il luogo del discepolo, il discepolo sta dietro al maestro, non sta davanti. E come Dio è, non lo diciamo noi. Come Dio è, non lo diciamo. Vedete, questo è il problema tante volte anche nelle relazioni, no? Che noi vorremmo che gli altri fossero come li vorremmo noi. E poi, no, anche i figli vengono da voi, ma sono altro da voi. Dice, ho fatto io. No. E magari non corrisponde a come, no, io vorrei che fosse, no? Io che ho un'esperienza, ho vissuto, che so le cose, no? E vorrei non che non facessero gli errori che ho fatto io, per esempio, no? Perché io l'ho imparato. No, è così anche con Dio. Dio non è come noi vogliamo. Dio è Dio. E come Dio è, lo mostra Gesù. Dicendo, guardate, che il Messia, che voi avete capito che... Cioè, questo modo finalmente in cui Dio viene a regnare è il modo che io vi narro. E allora... questo, per cui questo inizio di preparazione va male. Nel capitolo successivo dice, dice più avanti, vediamo se lo trovo, dice versetto 30, partiti di là attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse, insegnava infatti ai suoi discepoli, diceva: il figlio dell'uomo viene consegnato alle mani degli uomini e lo uccideranno, e una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà. Essi però non capivano queste parole, avevano timore di interrogarlo. Vedete, Gesù continua a insegnare ai suoi discepoli, guardate, il figlio dell'uomo, come sapete è il modo con cui Gesù nei sinottici si definisce il più, no? Il figlio dell'uomo. Che significa uomo, semplicemente uomo, e che allo stesso tempo ricorda quel figlio dell'uomo che nel libro di Daniele verrà sulle nubi del cielo. È un termine che rimanda. Dall'altra parte, no? Semplicemente uomo. Che lo uccideranno e una volta ucciso dopo tre giorni risorgerà. Ed essi non capivano, vedete, non capivano queste parole. Giunsero a Capanno e quando fu in casa chiese loro: di che cosa stavate discutendo per la strada? Questi insegnamenti venivano dati molte volte in cammino. Il maestro camminava davanti e parlava, i discepoli qualche passo indietro seguivano, ascoltavano il maestro e parlavano dietro il maestro, cioè domandavano. Lì nessuno domandava, e allora arrivati lì Gesù che li interroga dicendo: perché ha sentito che non domandavano, però parlavano tra loro. Questo Gesù sente qualcosa e dice: di che cosa stavate discutendo lungo la strada? Ed essi tacevano. Pensate, come i vostri figli, no? Quando stanno facendo qualche marachella, che dice: ah no, che cosa stai facendo? No? E per strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Interessante, no? È sempre bello, no? Cioè, chi è meglio, l'Azione Cattolica, il South, no? I no catecumenali, cioè... No, interessante, noi siamo la via, no? Gli altri sono la via, è facile, no? Cioè, c'è sempre questo fatto che è più forte di noi, che noi per affermare noi stessi abbiamo bisogno di altri che stiamo sotto. Non ci avete mai pensato? sono arrivato primo, quanti eravate? No, sono arrivato prima, più quasi di 3.000, caspita, no, te quando dici, hai fatto il concorso, è arrivato quindicesimo, no, 10.000, no, non devo dire parolacce, no, più la gente si sta sotto, più mi senti più grande, no, più forte di noi. Dobbiamo mettere sempre i figli in testa a qualcuno. E allora, pensate, subito dopo che Gesù stava entrando di nuovo e dire, guardate, il figlio dell'uomo, quello che voi avete riconosciuto il Messia, a questa strada. E allora vedete, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e abbracciandolo disse, che bello questo Gesù che dice facendo. Molto bello questa scena, in cui c'è altra gente intorno a loro, anche in questa casa dove siamo ci sono dei bambini, per cui c'è un bambino che viene per allievo, lo abbraccia, si mette in mezzo, si fa vedere, i discepoli vogliono essere grandi, e dice chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, no scusate, chiamò i 12, quelle dopo, chiamò i 12 e disse loro se uno vuole essere il primo sia l'ultimo di tutti e servitore di tutti, e poi lo fa vedere attraverso il bambino. Ecco, no, e questo altro modo, terza volta, e come sapete nella Bibbia dire terza volta è compimento, cioè tre volte, e la terza volta Gesù di nuovo e dice, mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti. Vedete, no? Che distanza sempre più c'è tra i discepoli che non capiscono. Anzi, addirittura adesso, rispetto a questo Gesù che sta andando a Gerusalemme, è deciso di andare a Gerusalemme, no? E i discepoli cominciano ad avere paura. C'è una distanza sempre più tra me e Gesù. C'è una distanza tra Gesù e noi. Cioè, quello che Gesù è e ci chiama a vivere dietro di lui, noi misuriamo una distanza, una fatica, uno sgomento addirittura, no? Vedete, però lui rimane con i discepoli, rimane con i discepoli. I discepoli fanno fatica, ma lui rimane con i discepoli. In questa relazione Gesù li ha chiamati, loro hanno scelto di andare dietro di lui, chi tiene? È lui. Loro sì, ci stanno dietro, ma con paura, non sgomento, non capendo, parlando di cose che vanno proprio nella linea contraria a quello, ma Gesù li tiene con sé, li tiene con sé. Noi di quello potremmo arrivare sabato sera se avremo sperimentato e contemplato di nuovo un amore di Dio per noi c'è sempre e non verrà mai meno. E neanche la morte potrà far venir meno l'amore che Dio ha per noi. Se noi avremo un po' sperimentato di nuovo sabato sera potremmo dire con più forza e coscienza che e allora lui, presi di nuovo in disparte, si mise a dire loro quello che stava per accadergli. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e gli scribi, lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno e dopo tre giorni risorgerà. Vedete come aumenta qualcosa il Signore Gesù per cercare di aiutare a capire quello che a lui gli accadrà, a lui gli accadrà. No. Attenzione, e ricordate che questo gli accade, gli accadrà, non perché lo vuole lui. Non perché il Signore della vita non cerca la morte, non è come quei temerari, no, che vanno a sfidare la morte in qualche modo cercandola. No, Gesù voleva vivere, ma fa la vita,
Che cosa Gesù vuole? Continuare a volerci bene e a darci un Dio che ci ama volendo liberarci dalla morte. Perché lui non è quell'amore che si nasconde tutto, no?
Ok, ci vogliamo bene.
No, lui perché ci ama ci dice qual è l'amore. Ma perché con lui possiamo tirarci fuori. Vedete, dato che molti uomini, tutti quanti, in qualche modo, amiamo più le tenebre che la luce, amiamo più l'inganno, la menzogna, il potere, no, eccetera, che allora uno che fa così bisogna fare fuori. E Gesù se ne rende conto e dice, ok, voi volete farmi fuori, io vi amo lo stesso. E ve lo narro perché vi parlo di un padre buono, facendomi fratello di tutti, anche di quelli che mi ammazzeranno, vedendomi incontro fino a fine, non fuggendo da quest'amore che osa sfidare la morte. Perché poi il potere dell'uomo su che cosa si basa? Sulla paura della morte. Su che cosa le grandi organizzazioni malavitose, cioè sul fatto che ti ammazzi. Su che ti ammazzi. Ecco, allora lui dice un amore che dice, guarda, tu mi puoi anche ammazzare, io continuo ad amare. E allora gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendogli, maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Lui disse loro, che cosa volete che io faccia per voi? Lui rispose, concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. È paradossale, no? Cioè, veramente paradossale questa non comprensione da parte dei discepoli che di fronte a Gesù, che gli sta parlando di un certo tipo di regno, di Messia, questi non capiscono e arrivano a dirgli guarda, concedici, no? Che nella tua gloria, ecco, nel tuo regno, nel tuo essere, eccetera, possiamo stare più vicini a te, no? In questa gloria, in questo potere, no? Cioè, e quindi non scandalizziamoci del fatto che uno dice in Vaticano ci sono, no, tanti scandali e tante persone che pure sono lì e che magari a volte sono cardinali, che più che credere in Gesù Cristo credono nel Dio denaro, nel Dio potere, eccetera eccetera, no. Cioè si può essere vicini almeno esteriormente ed essere, no, con questa visione di una gloria che appunto è, no, una logica diversa da quella di Gesù. Questo è già nei 12, cioè che la Chiesa sia santa e puttana lo dice Sant'Ambrogio, è già nei 12, cioè quindi da una parte ci deve addolorare, non è qualcosa che dice vabbè, no, ci deve addolorare, perché la nostra famiglia, qualcuno di noi che viene meno, e qualcuno di noi, sentendo che anch'io non ne sono tutto esente dal fascino di certe dinamiche, no? Di potere, eccetera. E questo c'è nei 12. E qual è la cosa straordinaria di questo brano? Che non, io credo quello che noi tutti avremmo fatto, cioè se noi avessimo tirato su dei ragazzi cercando di insegnarli, di educarli, eccetera, eccetera, per molti anni, e alla fine qualcuno di questi, poi verso la fine quando dobbiamo andare via, no, quindi pensiamo se ormai sono arrivati, qualcuno di questi ci viene a dire questa cosa, io gli avrei detto, sentite, la colpa è mia, perché io vi ho scelto io, per cui alla fine me la posso prendere solo con me stesso, per cui io, però non vi voglio vedere più. Sparite oggi stesso, fate le valigie, andate dove volete, ma io forse faccio. Ho fallito. Cioè io direi così, no? Però ecco, grazie a Dio non sono Gesù, e grazie a Dio Gesù che asce da me, che di fronte a questa presenza qui non gli calci il culo, ma gli dice,
dice appunto:
voi non sapete quello che chiedete. Quando gli parla, glielo dice, eh? Si mette a parlare con lui. Voi non sapete. Dice: potete bere il calice che io bevo, essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? E loro così dicono: lo siamo, come no? Cioè, ancora peggio, no? Cioè, questi qua sono proprio ricoccio, no? Cioè, questi proprio, cioè, lo possiamo, proprio tutto nonchalance, no? E Gesù dice: no, dice, il calice che io bevo, anche voi lo berrete, nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati, non capite? Però vedrete che quello che succederà a me in qualche modo coinvolgerà anche voi. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Vedremo chi saranno questi che poi a cui sarà concesso di stare alla destra o alla sinistra. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni, giustamente, cioè gli altri cominciano a dire: oh, qua siamo tutti insieme e c'è qualcuno che non sta lavorando per farci le scarpe, no? Come tutti quanti insieme, belli belli amici, amici, e poi qualcuno si fa la strada sua, no? Per cui a indignarsi, indignarsi. E allora Gesù li chiamò a sé, disse loro: vedete, no, questo amore di Dio che è per sempre, no? Cioè, nel senso che poi Gesù, certo, lui si arrabbia anche con i suoi discepoli, no? Ma non li molla, continua a parlare, continua a parlare, come continua a parlare a lui, no? Continua in qualche modo attraverso la sua parola a cercare di parlare al nostro cuore. E quindi a dirgli: voi sapete che coloro che sono considerati governanti delle nazioni dominano su di essi, e i loro capi li opprimono. Vedete, questo è il nostro mondo, questa è la dinamica di uomini e donne che a un certo punto diventano capi di nazioni e dominano e opprimono. Bene, tra voi non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Pensate, no? Cioè, forse questo era quello che quel Caio Sempronio aveva un po' visto, un po', almeno in quel gruppetto di cristiani, no? Un'umanità diversa, dove si esce almeno un po' dalla logica del potere e si impara a vivere nel servizio reciproco, nell'attenzione al bisogno dell'altro, no? Nel lavarsi i piedi più con gli altri. Cioè, questo ha toccato quel Caio Sempronio che voglio diventare cristiano, no? Un qualcosa che non è come normalmente è. Un miracolo. Gente va in giro per il mondo a cercare miracoli, anche cristiani, no? I sogni che si oscurano, certo, sono quasi 5 minuti poi qualcosa si oscura. E di, no, di cose di. Profumo di rose che tu egli non ci sono le rose, non lo so, c'è cioè, qualcosa di straordinario, la gente non cerca di questi che sono i miracoli. Invece Gesù sta parlando di un miracolo che accade in un'umanità che non è come uno pensa che dovrebbe essere, cioè i lupi contro lupi, non ci sono anche degli agnelli che vengono mangiati, no? Cioè, tu sperimenti, incontri dei cristiani, non è così. E questo è possibile perché il figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e per dare la propria vita in riscatto per molti. Questo è Dio, questo attraverso, questo è il suo volto, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e per dare la propria vita in riscatto per molti. Una gratuità dell'amore. Allora, il racconto della passione in Marco comincia con due cene, con due cene. Tra l'altro sapete, in Marco il centro del Vangelo è il racconto della passione, capitoli 14, 15 e 16, tanto che Marco comunemente, oggi ipotesi è che sia il Vangelo più antico, il quelli che abbiamo, e che all'inizio fosse, come dire, questi capitoli, l'annuncio del Kerygma, no, il nucleo dell'annuncio cristiano, era legato appunto alla passione, morte e risurrezione di Gesù, al quale poi si è sentito di aggiungere una lunga introduzione, cioè i capitoli che sono prima, dall'1 al 13. Tra l'altro sapete che, almeno l'ipotesi, sempre più io quando dico queste cose, dico l'ipotesi al momento più accettata, è che Marco sia il Vangelo dei Catecumeni, scritto per la comunità a Roma, per la comunità cristiana di Roma, ed era il Vangelo che si metteva in mano ai catecumeni. Per quello allora anche per noi che siamo chiamati in qualche modo, no, a rinnovare il nostro battesimo, allora in qualche modo ci interessa in maniera più diretta. E allora è interessante che questo racconto si apre con due scene. Qui gli antropologi potrebbero parlarci dell'importanza culturale, no, profonda del mangiare insieme, come segno di comunione, o almeno come, ecco, quello che dovrebbe essere, no? Allora è interessante che ci sono queste due scene, tutte e due con delle note tristi, tutte e due delle note tristi. Cioè, e questo mistero di Dio che viene a mangiare con noi, a condividere, a mangiare con noi e condividere la vita, in questo mondo segnato da che cosa? Da, qui lo dice, lo dicono le due, come dire, cornici, in tutte le scene, faccio vedere in tutte e due le scene, cioè la prima scena è l'unzione di Betania, in contesto di una cena, la seconda è l'ultima cena, e anche qui c'è una cornice di tristezza. Nella prima, perché vedete, mancavano due giorni alla Pasqua e gli altri miei capi dei sacerdoti, gli scribi, cercavano il modo di catturarlo con inganno per farlo morire. Dicevano infatti non durante la festa perché non vi sia una rivolta di popolo. E notate, versetto 10, allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli all'udirlo si rallegrarono e promisero di dargli denaro, ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. L'altra cornice dell'ultima cena, vedete, è questa, no? Che venuta la sera, versetto 17, gli arrivò con i dodici, ora mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse, in verità uno di voi, vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà, no? Fa riferimento a Giuda. Alla fine dice, dice, dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi, Gesù disse loro, tutti rimarrete scandalizzati, viene fuori Pietro e Gesù gli dice, proprio tu, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi negherai. Per cui l'ultima cena è corniciata, se si può dire così, dal tradimento di Giuda e dal rinnegamento di Pietro. Che bello, Cioè, l'inizio c'è il, ecco, questa festa della Pasqua, no? Grande, importante, era la festa principale. Pensate che Gerusalemme si riempiva così tanto che, dato che la gente non ci stava dentro la città, e allora si creavano degli accampamenti con delle tende fuori dalla città, e i sacerdoti, insomma, il sacerdote faceva, come dire, dava, dato che bisognava mangiare la Pasqua dentro le mura, perché si potesse mangiare la Pasqua dell'agnello e la gente non ci stava, allora in qualche modo il sommo sacerdote diceva, le mura sono fino a dove arrivano le tende, sapete, i preti possono sempre dare, allora dice, le mura sono, no, perché diciamo, e quindi questa festa fondamentale, importante, questi capi dei sacerdoti, gli stili che quei capi del sacerdote avrebbero presenziato. E pensate che il sommo sacerdote avrebbe messo delle vesti così belle che creavano un impatto sulla gente, perché sapete che la gente poi ha bisogno di simboli, no? Di queste, cioè, queste cose bellissime, liturgiche, eccetera, no? Per cui certi poi gli piacciono, no? Certi preti gli piacciono proprio mettersi queste cose, magari d'oro, di camate, tutto quanto, no? Poi per essere ancora più alti si mettono poi dei tappeti, alcuni, no? Si portano proprio in là, stanno. Allora, pensate che questa veste del sommo sacerdote doveva avere un impatto così forte che al tempo di Gesù la veste era in mano dei romani. Cioè i romani la tenevano e la davano per la liturgia e se la riprendevano, perché sapevano il carattere simbolico di quelle vesti, no? Per cui come di potere. No? Cioè, una volta che il sommo sacerdote aveva messo quella cosa e magari diceva riprendiamoci domani, oh, certo dice no, però domani la tenevano loro, quindi tutto questo, come dire, armamentario religioso simbolico di persone che sono dentro questo e che poi parlano di come fare fuori un uomo scopo di come catturare e uccidere. Ci avevano provato in altri modi. Ricordate, ci avevano provato a un certo punto, perché dato che con Gesù, no? Cioè che era un uomo libero, non i, come dire, sapete, non i poteri, ha bisogno di avere le persone sulle quali stanno, che possono contare, no? Che sono persone mie, una persona mia. Le persone libere dal partito. E vanno fatte fuori. Ci avevano provato prima anche a screditarlo davanti alla gente senza necessariamente ucciderlo, dicendo dobbiamo trovare un modo, no? Cioè lui che parla così, di metterlo con le spalle a lui. Troviamo qualcosa della legge che è chiara, la dottrina chiara che lui gli dice no, rispetto alla quale diciamo Gesù, tu, Mosè ci dice così, tu che dici? Allora si dicono, ah, ma che caso dobbiamo trovare? C'è, diciamo, una adultera, no? Allora si saranno detti, conoscete qualche adultera? E qualcuno avrà detto, sì, io la conosco. Sapete chi? La moglie di quel commerciante lì di tappeti, no? Quella, quando quello il lunedì e il martedì se ne va, no? L'idraulico, no? Cioè, viene a casa, è questo. E il commerciante non lo sa, ma c'ha delle belle cose. Sì, allora noi di martedì possiamo andare a peccare, sì, sicuro, quando guarda, sono io quando vado, cioè, di via, tutta la gente lo sa, no? E allora è chiaro, perché dato che il Levitico dice che l'uomo e la donna che sono sorpresi in fragrante adulterio devono essere lapidati, allora li portiamo da Gesù e diciamo, Gesù, la legge dice questo, ti portiamo il caso, la Bibbia, tu che dici? Allora o Gesù deve dire, vabbè, è la legge, no. Ma se prova a dire, no, dove te? Allora ti contro la legge. Vedete, ha architettato bene. Io mi domando, questa riunione in cui hanno stabilito la cosa, l'hanno fatta prima o dopo i vestiti? Ce l'hanno prima celebrato, fatto l'Eucaristia e poi si sono riuniti per far fuori Gesù o prima? Pensate, persone, no? Che celebrano tranquillamente, cioè, e poi tramano per far fuori la gente. Per cui quando poi la portano da Gesù, è interessante che di fronte a questo allora la portano, tra l'altro notate la solidarietà maschile, no? Perché l'uomo non c'è, no? Cioè, perché anche insomma i sacerdoti vabbè però mi nascosto e anche di fronte a questo, no, come sappiamo Gesù non gli risponde ma si china e si mette a scrivere, ed è molto bello perché questo gesto, ricordate che Gesù parla con le parole e con i gesti, cioè come per dire guardate che per guardare quella donna, che non è un caso, per loro è un caso, no? Bisogna mettersi dal basso, bisogna chinare, toccare la terra,
l'humus. Si possono guardare i gradini degli altri essendo molto coscienti dei nostri. Solo così puoi guardare i gradini degli altri. Perché se invece guardi dall'alto, non hai la giusta prospettiva. Perché tu non sei là. E allora Gesù, vedete, che gli vuol bene a quelli che vengono da dietro, cioè gli vuol bene, no? Vuol bene anche a loro. Questo, Gesù vuol bene anche ai capi dei sacerdoti, dei discepoli, dei fratelli che volevano ammazzare. Lui gli vuol bene. E vuole parlargli, per cui si abbassa, tocca la terra, no? E manda un messaggio che loro non capiscono. Nella loro sicurezza e nella loro tracotanza insistevano per lui, perché lui rispondesse come loro avevano pensato. E Gesù allora sta così, dice: chi di voi senza peccato? Chi di voi ha una vita che almeno nel cuore non ha mai creduto? Forse solo nel cuore non ha mai creduto. Guardate, tra l'altro l'unico che poteva scagliare la pietra era lui, e non lo fa. Allora, questa è la dinamica del mondo, e che giudica, cerca di catturare con inganno. Persone che hanno una visione religiosa, Dio, sa Dio, sanno bene chi è Dio, sanno bene cosa sono gli altri, sanno bene dove sono stati i peccatori, no? E che poi, rispetto a Giuda che va a tradire, si danno del denaro e si rallegrano, dice appunto il testo, no? Cioè, e quelli si rallegrarono e promisero di dargli del denaro, altro grande Dio del nostro mondo, no? Il denaro. Che potere, che ci si rallegra perché appunto si ha sulla morte degli altri. E allora questa cena a Betania, posso andare ancora avanti? Io sono, facciamo un attimo di pausa? No?
No, finisco.
Finisco. Poi. Scusate un attimo.
Non finisce la mamma.
Sì.
Siamo
finisco allora altri 10 minuti e finisco.
Allora
dicevo, ecco questo Betania. Betania oggi è anche a quel tempo, ma vuol dire è 2 chilometri a piedi da Gerusalemme, dalla città vecchia. Io prima, adesso c'è il muro, e quindi è più difficile, non, si può andare, ma c'è il muro. Tra l'altro è una zona che è un cammino, perché piccola parentesi di attualità, diciamo, gli accordi che erano stati fatti e che purtroppo per molti versi sono sepolti tra i palestinesi e gli israeliani hanno fatto sorgere questi territori, no? Che con l'autonomia con diverse fasce, cioè la fascia A, la fascia B e la fascia C. La fascia A sono quei territori dove l'autonomia palestinese ha il controllo della polizia, per chi di voi è stato interessante, a Gerico per esempio, no? Betlemme. Però sono sotto l'occupazione israeliana, ma l'esercito non entra se non quando ci sono terribili, eccetera. Poi c'è la fascia B, dove l'autonomia amministrativa dovrebbe essere condotta, ma ci sono i militari israeliani. E la fascia C erano quelle parti dove in seguito si sarebbero messi d'accordo. Non si sono messi d'accordo, per cui a Betania, che è un grosso centro, eccetera, non si sa chi governa, non c'è polizia, non c'è sangrete. E vabbè, piccola parentesi. Al tempo di Gesù era un villaggio e dove c'era questa. Dove sappiamo che i Vangeli c'erano degli amici di Gesù, dove Gesù stava con loro, Maria, Lazzaro, e qui si parla di Simone il lebroso. Non abbiamo altri elementi per identificare quest'uomo, se non che
con molta indicazione, era lebroso, se fosse stato non poteva vivere in casa, non probabilmente guarito da Gesù, no? Che dà una festa. Tra l'altro siamo lì a poco a, no? Ma sapete, come molto spesso succede, noi gli uomini e le donne, quando le cose stanno per precipitare, non le vogliamo vedere. Non le vogliamo vedere. No. L'Europa, prima della Seconda Guerra Mondiale, no, viveva in momenti, e da lì a poco sarebbe, no, stato un disastro. No? E i discepoli, come sappiamo, non vogliono capire. Non vogliono capire. Una donna però capisce. Una donna che dice, è una donna che coglie che quel momento è l'ultimo, in cui attraverso un gesto, senza parole, non ci sono parole tra questa donna e Gesù, si capiscono quei gesti. È l'ultimo momento in cui questa donna sente di voler dire al suo maestro, tu mi hai dato tutto, io ti do. E lo fa attraverso un gesto eccessivo, eccessivo, no? Quello che poi viene detto di questi, di uno che dirà in maniera giudicante, di dire è uno spreco, si permette di giudicare, e dire questa cosa qui è uno spreco perché sono 300 denari, 20.000 euro, perché è lo stipendio annuale, perché un denaro al giorno era lo stipendio di un operaio, quindi togliete le feste, più o meno ci siamo, no? Allora non so, un operaio 20.000 euro diciamo, e che vengono così sprecati, perché tra l'altro immaginate questa quantità di profumo quanto tempo sarebbe potuta durare, no? E che invece, cioè, già noi penso quando ci regalano, no, le creme, un profumo, qualcosa di costoso e lo spendiamo un po', senza andare. È uscito troppo, no? Perché costa 150 euro, non lo so, ma qui 20.000 euro, ma oh, dai, ma com'è? E vedete questa donna che rimane anonima, no, per qualcuno è quella prostituta. No? Il discorso del profumo fa fare questo, no? Luca 7 che in quel contesto di un altro Simone, questa volta un fariseo, no? Era andata perché le avevano parlato di Gesù, perché era andata, udito che Gesù era in casa di Simone, udito, qualcuno gli aveva parlato di Gesù, e appunto cosa deve averle detto? Non sappiamo fino in fondo, ma a me piace pensare, cioè, a qualcosa che deve aver mosso quella donna, a usare un gesto, cioè lei è una puttana conosciuta da tutti, no? Gli uomini la conoscono biblicamente, le donne, no? Perché la odiano, eccetera, quindi di avere il coraggio di mettere mai poi magari nella casa, no? Della famiglia più importante della parrocchia, del paese, eccetera, stimata, onorata, quella che ha le processioni sempre in prima fila, eccetera, eccetera, osare andare lì, no? Perché lì c'è Gesù. E ecco, e a me piace pensare che quello che l'hanno detto è il fatto di dire, guarda, lui è diverso. È diverso. Non è come gli altri. Questo deve aver mosso in lei, no, dal suo inferno, fatto dire c'è forse qualcuno che anche a me, no, può cogliere. Cioè c'è forse qualcuno che ha un cuore così grande da contenere il mio inferno, da accogliere il mio casino. Che ne sappiamo poi di questa donna? È diventata prostituta per povertà, diventata prostituta, perché come accade oggi purtroppo tra alcune anche giovani, no? Giovani, maschili e femminili, vai con uno e prendi 2000 euro per una notte o per qualche ora, con qualche potente che ti dà 2000 euro, no? E con 2000 euro ti incontri con le ragazze, mai incontrarti, no? Lo fai 5 volte su 10.000 euro. Ma poi, cioè, voglio dire, che uno che accoglia tutto il mondo. Prima di tutto, e fondamentalmente, che non mi faccia la morale e che non mi giudichi su cose che in fondo soggiungono a me. E non sia bravo solo a indicarmi come devo comportarmi, no? Allora, questa donna dice, sarà possibile, lo troverò uno così? Il fatto è che lo trova. Il fatto è che lo trova. E lo trova uno che lo fa pagando per quel genere. Perché Simone il fariseo lo giudica. E attenzione, lo giudica Simone il fariseo, lo giudicano anche tutti. Lo giudicano le donne che dicono che delusione. Che delusione, no? Noi ci aspettavamo che Gesù a questa qui le dicesse di tutto e questo non la mantiene. E Simone il fariseo che gli dice, che pensa dentro di sé, se costui fosse un uomo di Dio saprebbe chi è e che genere di donna, cioè saprebbe come ogni uomo di Dio secondo lui, no? Saprebbe, la riconoscerebbe nel suo peccato, chi è questa qui? Una puttana. E saprebbe come la comprare. E allora questa Gesù, appunto, per accogliere questa donna, già muore per lei. Cioè l'amore del Signore ha un prezzo che Gesù non paga, ha delle conseguenze, che Gesù non paga, la sua solitudine, il non essere capito. Pensate quando Martini si trovò accolse le armi dei brigatisti, ricordate che a un certo punto i brigatisti consegnarono le armi dell'episcopio di Milano. Martini fu criticatissimo dai suoi colleghi vescovi. E lui l'unica cosa che si disse, ma sapete a mettere nel Vangelo? Martini è stato giudicato da gran parte. Pensate che al suo funerale non c'è stato nessun rappresentante ufficiale della Conferenza Episcopale italiana. Per molti versi Martini è stato un prete con cui parlavo era stato appena eletto Bergoglio e io gli dico, lui mi dice, ah ecco un gesuita, no? Gli dico, sì, guarda, è il primo gesuita della storia, gli dico, guarda, stava per essere eletto, quando fu eletto Benedetto, sapete che l'altro che sì, era Martini, però gli dicevo che lui Martini stesso che cominciava, aveva il Parkinson, lui stesso disse, non sono nelle condizioni, no? E lui mi fa, dice, ah sì, ma perché anch'io, dice, ho sentito anche molti di Milano che dicevano che all'inizio erano contenti che poteva essere Martini, ma vedendo poi Martini degli ultimi tempi, dicono meno male che non è stato lui il Papa. E io gli ho risposto soltanto, guarda che per me Martini è un profeta. E la discussione è finita lì. Allora Gesù vedete, no? Porta su di sé le conseguenze di un amore che sconvolge e viene rifiutato. Ma lui non viene. E allora, ecco, no? Vedete anche qui non lo capiscono, molti di questi sono i discepoli che dicono uno spreco.
quanto bene si poteva fare con 20.000 euro, no? Penso anche alla cooperativa di Claudio, quanto deve essere aiutata anche, no? Non basterebbe, ma un aiuto, 20.000 euro, no? E allora ed erano infuriati contro di lei, naturalmente, no? E allora vedete Gesù anche qui rispetto a coloro che erano infuriati gli parla. Vedete, Gesù ci vuol bene, perché ci parla. Continua a parlarci. E appunto i poveri li avete sempre, i poveri diventano molte volte un'ideologia, no? La scusa per ella ha fatto ciò che nel suo potere ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. Vedete, è un gesto che Gesù non fa lui, non aveva previsto lui, ma è un gesto che Gesù accoglie e che dice: in verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, il ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Cioè, questo gesto riassume il Vangelo. Il gesto di questa donna che parla di resurrezione, perché lei unge un vivo. I cadaveri venivano unti, preparati, eccetera. Lei dice, lei ha unto un anticipo, ha unto un vivo, cioè questo gesto parla di vittoria sulla morte. Un amore eccessivo. E allora questo gesto è un gesto. Questo gesto già riassume tutto. Riassume la mia vita, riassume quello che io voglio dire. Allora, noi lasciamo con, ecco, adesso Monica, Flavio qui vi ha preparato un, ancora meglio loro, anche con, lasciamo l'inizio e con un'immagine.
Abbiamo deciso, quando il pranzo finisce, di sistemare qua un tappeto con una candela e l'icona, e questo luogo diventa anche uno spazio per la preghiera. E quindi rimane poi in prima poi di silenzio, la porta di sotto si può chiudere e quindi lo riadattiamo in questo modo qua, mettendo ecco l'icona, ecco, ok, l'icona, e possiamo mettere il tappeto quello, adesso la candela.